in una rotta che, come dicevo, è stata tracciata da anni e che prevede la riduzione, la notevole riduzione dei centri di spesa della pubblica amministrazione, che oggi sono stimati in 36.000, e che da previsioni dovrebbe arrivare a 1.500. Ci tengo sempre a fare questo paragone: in Germania oggi ci sono 4.000 stazioni appaltanti, noi ne abbiamo 36.000. Noi abbiamo 36.000 stazioni appaltanti con 28.000 dipendenti, in Germania hanno 4.000 stazioni appaltanti con 82.000 dipendenti. Questo per dire che cosa? Per dire che viene centralizzata la spesa, che gli affidamenti richiedono... Cioè, le squadre che si occupano degli affidamenti sono squadre più strutturate, con maggiori competenze, di specialisti di fatto delle gare. Significa che sono meno i soggetti che devono essere controllati anche dallo Stato. Siamo in Italia, non dimentichiamoci l'enorme massa, quanto rappresenta, quanto porta via, il danno che produce la corruzione nel nostro paese, il fatto di dover controllare 36.000 soggetti con tante microgare e invece di doverne controllare solo 1.500 ovviamente a tendere, è chiaro che fa differenza. Tra l'altro, con procedure sempre più specifiche, sempre più digitalizzate, ormai le gare si fanno sulle piattaforme, quindi procedimenti sempre più standard, sempre più canonici. Allora, per il PNRR è riscattato questo obbligo e vale ovviamente per qualsiasi fondo che per qualche motivo abbia a che fare col PNRR. Faccio un esempio: noi abbiamo siamo stati rifinanziati su un bando sulla sicurezza cui avevamo partecipato, che era un bando nazionale, eravamo stati ammessi ma non finanziati. Il governo ha deciso di rifinanziare lo stesso bando, quindi andando a reperire le risorse per tutti quei progetti che non erano stati finanziati in una prima fase, l'ha fatto con fondi PNRR. Non è un'iniziativa che nasce come PNRR, però usufruirà di questi fondi. Pertanto noi promuovere la gara per questo finanziamento, dovremo avvalerci di una stazione unica appaltante come se fosse un progetto nato col PNRR. È chiaro che sul comune di Cesano, che comunque nel corso degli ultimi mesi ha ottenuto importanti finanziamenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo aspetto di individuare bene questa realtà che di fatto per noi gestirà le gare è un aspetto assolutamente centrale e fondamentale. La scelta che abbiamo fatto, più che sulla presenza del sottoscritto come consigliere delegato, è legata al fatto che si pensa che attendere, è probabile che nel corso dei prossimi anni, via via che andranno ad esaurirsi le esperienze delle centrali uniche di committenza che già negli anni scorsi alcuni comuni avevano costituito, è molto probabile che una delle poche, in questo caso stazioni uniche appaltanti, che rimarranno sarà quella rappresentata dall'ente di area vasta, cioè dalla città metropolitana di Milano. Io credo anche che, soprattutto rispetto alla sopravvivenza di questo ente, questo ruolo di gestire per tutto il suo territorio tutta una serie di affidamenti possa rappresentare uno sviluppo assolutamente centrale per la vita amministrativa dei comuni, anche perché, come avrete visto nel testo della convenzione che siamo chiamati ad approvare stasera, a tendere c'è, io credo, anche un'ambizione politica, che è quella di quasi indirettamente, quasi spontaneamente, riuscire a costituire dei bacini. Faccio un esempio: nel momento in cui sempre più comuni andranno a conferire a città metropolitana le gare di cui si devono occupare, e pensate a gare come il servizio, veniva citato prima, il servizio di igiene ambientale, no? Quindi con tutto anche la gestione dei rifiuti, oltre che della pulizia di strade e marciapiedi dei paesi. Pensate a cosa rappresenta in termini di frammentazione quel settore, cioè ogni comune ha un po' le sue regole, ha i suoi mezzi, ha i suoi consorzi a cui conferisce i rifiuti, tutto legato ai contratti che hanno i singoli privati, le singole realtà private che sono oggettivamente molto parcellizzate, molto suddivise. Nel momento in cui tutta un'area dovesse conferire, ovviamente per fare la gara, all'ente di area vasta i propri capitolati, Città Metropolitana lo dice, l'obiettivo sarà quello, per ottimizzare anche i costi, i tempi, eccetera, di aggregare le gare. Quindi nel momento in cui un'intera zona dovesse conferire una gara di quel tipo a Città Metropolitana, è chiaro che chi vince si trova automaticamente a gestire tutto il bacino, il servizio di igiene ambientale, l'esempio che sto facendo, per tutta quella porzione di territorio. Non è ovviamente il caso di oggi, perché noi per il momento ci limitiamo, e dobbiamo anche valutare come andrà questa esperienza, al PNRR. Quindi è un'incombenza che abbiamo. Abbiamo provato a contattare altre realtà comunali, in quel caso stazioni di centrali uniche di committenza, ma che ci avevano già rappresentato delle difficoltà, perché ovviamente avevano dei loro progetti, ovviamente rivendicavano il fatto che Cesano comunque si sarebbe presentata con un numero di progetti rilevante, quindi tutto sommato ci hanno fatto capire che probabilmente eravamo anche ospite abbastanza sgradito, e quindi la valutazione è stata anche quella di, per un discorso prospettico che vi dicevo, quindi di sapere che comunque in città metropolitana in futuro sarà probabilmente il principale soggetto che farà gare per il territorio milanese. Per la solidità, lì c'è già un ufficio gare strutturato che, non appena Città Metropolitana sarà in grado di approvare il bilancio di previsione, verrà rimpolpato con competenze specifiche da questo punto di vista. E allora abbiamo deciso appunto di affidarci a Città Metropolitana. C'è da dire che dal punto di vista dei costi, se avete visto, sono piuttosto contenuti, cioè quando vai comunque a realizzare gare sopra comunque il milione di euro, e stavo guardando, in virtù che siano servizio forniture o appalti di lavoro, spendi dai 1.000 ai 5.000 euro, tutto sommato è ben poca cosa. In questa fase, come prevede la convenzione, molto rimane a carico del singolo ente, del comune, cioè Città Metropolitana comincia ad occuparsi, cioè si occupa esclusivamente della gara, per cui bisogna arrivare lì, tra l'altro per quello che prima parlavo anche della pianificazione, sempre di più ci sarà la necessità di non steccare le scadenze, perché ci dovremo accordare, mettere in fila rispetto ad altri comuni per far fare le nostre gare a Città Metropolitana, e ci dovremo presentare con tutti i documenti di gara, il capitolato, i progetti. Ovviamente c'è un tema di trasferibilità di questi documenti che è alla base, perché è vero che si sta andando verso una standardizzazione, però devono essere, come dire, impostati perché un soggetto terzo li possa bandire. Quindi ci sarà prima un controllo preventivo, ovviamente, del materiale di gara che dovesse arrivare, poi comunque Città Metropolitana provvederà alla gara, fino all'affidamento. Tutto ciò che è successivo è ancora a carico dei comuni. Quindi in questa prima fase, oggettivamente, il lavoro, se volete, che viene richiesto a questo ente non è un lavoro particolarmente cospicuo, ma direi, visto che siamo in fase di avvio, meglio così. Si tratta di ottemperare a un obbligo di legge. Col tempo però credo che su questo, ovviamente anche lì dove visto che prima di arrivare qua è stata votata in Consiglio metropolitano, ci sia l'esigenza dall'altro lato di cercare veramente di strutturare delle squadre che possano fornire un servizio più articolato ai comuni. È chiaro che anche dal punto di vista della conduzione durante i progetti, dell'elaborazione dei capitolati e magari anche di una già di qualche passaggio di, come dire, aggregativo, perché poi non dimentichiamoci che l'aggregazione favorisce anche le economie di scala, perché è chiaro che se anziché affidare i lavori per una scuola affidi i lavori per 5 scuole, è chiaro che probabilmente qualche margine in più c'è. Però dicevo, l'obiettivo è quello che in prospettiva questa realtà sia sempre più strutturata. Ora avremo già nei prossimi mesi la possibilità di valutare come lavorerà questa stazione unica appaltante. C'è nella convenzione, all'articolo 4, un aspetto che è stato un po' dibattuto, che è quello che richiede di fornire tutto il materiale di gara 90 giorni prima dalla richiesta di pubblicazione della gara, che oggettivamente con le tempistiche del PNRR cozza un po'. Però vi dico, al Consiglio metropolitano, questa raccomandazione bipartisan di cercare di ridurre i tempi in questa fase è stata comunque raccolta. Al momento hanno aderito 10 comuni, hanno già aderito 10 comuni, noi siamo in un secondo slot e siccome abbiamo comunicato già da un po' di tempo a Città Metropolitana la nostra intenzione di aderire, verremo accolti. Tenete presente che c'è un'altra 20 di comuni che sono alla finestra e a cui probabilmente verrà detto che per il momento non entreranno. Sì, è perché giustamente c'è la grande incognita di questi mesi, anche della capacità di sostenere queste gare, e legata anche al fatto che Città Metropolitana ha nel frattempo da affidare tutti i contratti dei piani urbani integrati, che è quel filone, quella misura condotta proprio da Città Metropolitana per 277 milioni di euro, che prevede 4 filoni diversi, no? Cambio, progetto Spugna sull'invarianza idraulica, move-in con una serie di interventi nei singoli comuni e anche un filone dedicato comunque alla sola città di Milano. E dicevo, il fatto di dover comunque portare avanti tutti quei progetti coinvolti, il nostro Turati, il Biciplan e compagnia, è un fardello sicuramente impegnativo. La convenzione per il momento ha una durata triennale, sono previsti momenti di confronto anche con i comuni annuali per valutare l'andamento, insomma, i risultati conseguiti. Direi che abbiamo esaurito l'argomento.
Però la discussione la facciamo. Cioè. Prego, interventi, richieste, chiarimenti, molto tecnica, sono state anche le commissioni, esauriente la relazione, ma allora portiamo con la votazione. Ah no, scusami. Fulvio, prego. Paladini.
Sì, no, un commento è d'obbligo perché è una delibera importante. Giustamente il sindaco ha segnalato la rilevanza anche strategica, e del resto è un po' anche una delle funzioni precise del Consiglio Comunale, quella di esprimersi sulle convenzioni, sull'organizzazione dei servizi e quant'altro. Allora, giustamente l'argomento è stato ben illustrato stasera e ampiamente anche in occasione della Commissione Congiunta Economica e Istituzionale. Sicuramente è la scelta giusta, cioè è stato ben anche illustrato come le alternative di fatto non fossero particolarmente credibili, nel senso che l'alternativa era di elevare il comune di Cianobosconi ad un livello di mettersi anche, diciamo, a fare la centrale unica di committenza o trovare qualche comune che ci ospitasse, fra virgolette, e sicuramente questa scelta che è stata fatta è la più ragionevole. In questo caso, diciamo che quello che ha fatto scattare la mossa è l'obbligo di legge, no? Nel senso che se non si fosse arrivati a questo punto a fare questo passo, non si potrebbe andare avanti con i bandi più importanti, con la risorsa del PNR. Però devo dire che, francamente, anche al di là dell'obbligo di legge oggi, io penso che sia così, ragionando sulla funzione del comune in astratto, è la direzione giusta, perché io sono convinto che il comune debba sempre di più specializzarsi nell'ascolto dei bisogni del territorio, negli interventi rapidi di prossimità, nella programmazione quindi delle opere. Però una volta che i bisogni sono stati individuati, è stata fatta la scelta di cosa fare, ed è stata, diciamo, anche fatta una programmazione, ecco che a quel punto tutta la parte di elevata specializzazione, di elevata gestione anche burocratica, ma burocratica anche in senso positivo, diciamo, è giusto che sia, non ogni comune debba avere tutte le competenze al suo interno per fare queste cose, ma che almeno sui bandi importanti ci sia una struttura ad un livello superiore che lavora per tutti. Io penso che sia giusto farsi aiutare, nel senso che quando le cose richiedono specializzazione e tutto sommato non hanno più a che fare col rapporto, con la lettura del territorio, è giusto che si vada nella direzione di affidare questi passaggi ad un ente, diciamo, che si specializza, dove ci sono persone che fanno in sostanza solo quello tutto il giorno, ecco. Anziché pretendere che ogni ufficio tecnico riesca ad avere una competenza, un'esperienza tale da gestire anche le cose molto grosse. Quindi io sono del tutto convinto che la direzione sia giusta. Del resto si osserva anche che però le competenze che il Comune mantiene sono tutt'altro che trascurabili, perché se leggiamo l'elenco che c'è nell'articolo 1, vediamo che il Comune nomina il RUP, redige i progetti capitolati d'appalto, redige lo schema di bando di gara, sceglie il criterio di aggiudicazione laddove necessario, verifica attraverso il proprio RUP anche le eventuali anomalie nell'offerta, stipula il contratto d'appalto, affida la direzione della... cioè, alla fine è più che altro il rito della gara, con tutto ciò che concerne la pubblicità e quant'altro, che viene delegato. E se devo essere sincero, io sarei stato favorevole anche ad una delega più ampia, ad una struttura tecnica centralizzata. Però, quindi, questo per dire che ci sono tutti e due gli aspetti, cioè del mantenimento di un adeguato presidio sull'opera che si va a mettere a bando e sul suo iter, e c'è comunque il fatto di avvalersi di strutture che si spera si potenzino nel tempo. Ecco, se proprio vogliamo dircela tutta e magari immaginare dove potrebbe esserci il problema, è chiaro che Città Metropolitana deve potenziare la propria struttura per accogliere tutto quello che le arriverà. E laddove questo dovesse avere un certo ritardo, è chiaro che poi anche i comuni, e soprattutto il nostro che ha tante cose da fare, potrebbe avere una qualche ricaduta negativa. Quindi questo può essere l'unico aspetto forse di incertezza che il tempo dirà. Però penso che non ci fossero alternative, e in ogni caso penso che sia la direzione giusta. Cioè bisogna fare sempre di più bene noi qua localmente alcune cose, ma quelle che richiedono in qualche modo una tecnica, una specializzazione, anche poi la capacità di districarsi negli eventuali contenziosi, perché c'è anche poi la parte che Città Metropolitana con la convenzione si accolla di seguire gli eventuali iter di ricorso, di seppur poi con conseguenze in ogni caso a carico del comune, ecco, io penso che sia comunque la direzione giusta, ecco, per cui siamo sicuramente favorevoli. Ripeto, in questo caso la mossa nasce da un impellente obbligo, ma a prescindere io penso che la direzione sia quella giusta.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Raimondo, prego, scusami.
Ma io su questo ero intervenuto anche in commissione facendo alcune osservazioni. In realtà non siamo molto convinti, nel senso che è vero che c'è un obbligo, quindi bisogna ottemperare, però probabilmente c'erano anche altre alternative che prevedono anche la convenzione con anche i comuni, no? Come stanno facendo altri. Le preoccupazioni, le remore riguardano un pochettino non tanto la, l'aspetto della stazione appaltante, perché quello va fatto. Più che altro il ruolo della città metropolitana, che comunque è un ente molto elefantiaco, oggi sostanzialmente senza una guida politica, non che non ci sia, ma come può essere quella del comune, per cui insomma, è molto un... vedo come difficilmente gestibile magari una situazione di grande mole di lavori da parte della città metropolitana, che ovviamente non lo farà solo per il comune di Cesano, ma per tutta una serie di altri enti. Peraltro il sindaco, ricordo che in commissione diceva che l'obiettivo deve essere quello in generale di dare tutto a città metropolitana. Io non so se al momento la città metropolitana ha una struttura adeguata per seguire tutte queste questi aspetti. Sicuramente se state valutando questa cosa avrete fatto le vostre riflessioni, che sono oltre che di natura politica anche di natura tecnica, però il nostro non sarà un voto contrario, ma ci asterremo su questo provvedimento, perché vorremmo anche capire come inizia a funzionare anche rispetto a altri comuni che decidono di fare il passo che sta facendo Cesano Boscone. Su questo credo che da parte del governo, dei governi, non necessariamente di questo, però gli enti locali siano stati un po' abbandonati a se stessi, perché forse era meglio una cornice di regole un pochettino più chiara che dava l'opportunità anche a tutti gli enti locali di affrontare la questione con più elementi e con più sostegno anche da parte del personale che poi deve seguire queste cose. Perché io penso che il comune di Cesano è un comune comunque di medie dimensioni, c'è una struttura che funziona, dipendenti che sono già abituati, però pensiamo ad altre realtà anche più piccole che si trovano ad affrontare situazioni di emergenza, che non sanno dove mettere le mani, e per cui lì sono per forza costrette a appaltarle fuori, ma siamo lì sempre a rincorrere, quindi da questo punto di vista è una stensione, diciamo, più per vedere che cosa succede. Ecco, non ci sentiamo di dare voto positivo in questa fase.
Sì, c'è una replica del sindaco, un chiarimento. Sì.
Allora, detto che, lo dicevo anche prima, sono d'accordo con il consigliere Raimondo che le incognite siano tantissime, e sicuramente io non ho la bacchetta magica di cristallo o la sfera di cristallo per poter dire come andranno le cose. Però c'è, secondo me, l'idea di una soluzione che è quella che ci tutela di più. Perché? Perché innanzitutto Città Metropolitana ha un ufficio dedicato a gare e appalti, con una serie di professionisti comunque formati per quello. Ha un'avvocatura interna, cosa che nessun comune delle nostre dimensioni sostanzialmente può ambire, quindi posso parlare per conoscenza, il livello di competenze è assolutamente adeguato ed è anche alto. Il problema vero oggi è: riuscirà questa struttura a gestire un numero elevato di gare? E questa è una bella domanda, non lo so, nel senso che, ed è la paura che c'è anche in Città Metropolitana, parlando con i dirigenti. Però c'è anche un altro aspetto, che mentre qualsiasi forma di ritardo da parte di una centrale unica di committenza fatta da due comuni qualsiasi sarebbe, come dire, inaccettabile, inascoltata, verrebbero revocati i finanziamenti e basta, un eventuale ritardo di Città Metropolitana, che chiaramente non riguarderebbe solo una gara, ma riguarderebbe una serie di gare di diversi comuni, chiaramente verrebbe vista anche a livello dei ministeri in maniera diversa, e quindi del governo. Cioè, è chiaro che tu non puoi far decadere quasi tutti i finanziamenti che arrivano su qualche misura del PNRR per tutta l'area milanese, no? Quindi da un certo punto di vista questa cosa un po' ci tutela. Parallelamente c'è un altro aspetto che non è secondario. Città Metropolitana sta già collaborando su una misura, su un bando importante, che è quello del PINQUA, che era simile ai piani urbani integrati. Il PINQUA era un bando sull'abitare, che si concentrava sull'abitare, dove sono diversi i progetti che stanno gestendo, e lì Città Metropolitana ha stipulato una convenzione con Invitalia, che è questa struttura governativa che sostanzialmente assiste gli enti locali non solo nella fase di gara, ma anche in tutto lo sviluppo, in tutto lo sviluppo progettuale. È chiaro che sono interlocuzioni che è più facile instaurare a livello della città metropolitana piuttosto che a livello del singolo comune. E il mio sentore è che in questa fase, visto che mi è stata riportata una disponibilità anche di Invitalia a partecipare su alcune misure del PNRR, a partire da quella dei piani urbani integrati, me lo conferma l'assessore Pozza che ha partecipato a una riunione questa settimana, dicevo, è chiaro che, come dire, di fronte alla difficoltà, alle tempistiche ristrette, alle scadenze, oggettivamente Città Metropolitana è un soggetto che ha qualche carta in più da giocare rispetto a una centrale unica di committenza dei singoli comuni. E lo diceva bene anche prima il consigliere Paladini, pensare oggi, dopo le linee guida dell'ANAC recenti, che noi, con la situazione anche di personale che abbiamo qua, ma non tanto per la crisi contingente, ma io dico proprio dal punto di vista anche numerico, si possa essere in grado nell'arco di pochi mesi di mettere in piedi una centrale unica di committenza che fa gare per noi e per altri comuni con un dispendio di energie enorme per il nostro personale, perché lì si tratterebbe di distaccare sostanzialmente dei dipendenti, oltre che formarli, perché per quanto bravi, formati sulle gare, ma far andare avanti una centrale unica di committenza è un'altra roba. E poi sapete anche che più difficile è, come dire, contestare magari l'ordine, il lavoro che fa una realtà più grande di livello superiore, un'istituzione di livello superiore. Non vorrei trovarmi, visto che non abbiamo esperienza diretta, ma in passato ho raccolto qualche racconto di amici sindaci che avevano centrali uniche di committenza con altri comuni delle loro zone e non sono state esperienze semplici, proprio per un discorso di rapporto tra comuni. Quale bando viene prima? Quale gara fai prima? Quanto tempo ci metti? No? Non sono aspetti secondari in un'eventuale interlocuzione tra comuni. È chiaro che nel momento in cui invece hai un ente, un'istituzione di livello superiore, si pensa, si spera che possa essere, come dire, oggettivo, imparziale nel gestire anche tutti questi aspetti che, lasciati a livello più basso, possono essere fonte di contrasto.
Grazie. Pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio della funzione di stazione appaltante con la Città Metropolitana di Milano. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi si astiene? Come prima. Grazie, la delibera è approvata. Quella successiva. L'oggetto, la consulta intercomunale permanente per i trasporti pubblici locali. Approvazione del regolamento. Sindaco, stasera.
Di solito non parlo mai in consiglio, stasera sono sollecitato. Allora, sulla consulta non c'è granché da dire, nel senso che è la riedizione, se volete l'aggiornamento, del testo della convenzione della precedente consulta intercomunale dei trasporti. Non è una consulta dei trasporti, come dire, onnisciente, che si occupa tutto il trasporto pubblico locale, ma tendenzialmente il suo lavoro, il suo raggio d'azione è limitato al tema centrale della cosiddetta, l'impropriamente detta Milano-Mortara, linea ferroviaria Milano-Mortara. È un'iniziativa che è interessante perché è una consulta innanzitutto che va oltre i confini provinciali, perché se guardate alcuni comuni, in primis Vigevano è un comune della provincia di Pavia, e vedo come spesso questi temi sono di difficile trattazione anche per il problema della diversa provincia. Noi non siamo abituati a interloquire con sindaci, con territori che non fanno parte del nostro bacino, non abbiamo neanche l'occasione. Quindi il fatto di istituire una consulta di questo tipo finalizzata allo sviluppo, al potenziamento di questa linea, penso che sia assolutamente utile. Onestamente, negli anni scorsi ha vissuto fasi alterne, anche perché è mancata in alcune volte la spinta propulsiva dei comuni sul tema della Milano-Mortara. Recentemente c'è da dire che l'interesse è tornato in auge. Perché? Perché anche col PNRR è previsto il raddoppio di un tratto della linea che va tra Albairate e Abbiategrasso, che era impredicato da anni. Perché ci sono visioni che sono un po' cambiate, soprattutto da parte di alcune amministrazioni dell'asse, per cui il tema della linea ferroviaria è anche un tema è un tema pesantemente urbanistico, perché, per dire, passa in centro ad alcuni paesi, quindi oggettivamente un potenziamento della linea prima era visto anche con un po' di sospetto per i disturbi che poteva dare a livello del territorio. Però devo dire che ho trovato recentemente, insomma, uno spirito un po' più interessato a che le cose migliorino, anche perché c'è un'azione encomiabile, costante e devo dire molto qualificata da parte del Comitato Pendolari. Il Comitato Pendolari denuncia continuamente le carenze della linea, della tratta, denuncia continuamente i disservizi di Trenord, perché le frequenze sono basse, perché spesso saltano i treni, perché alcuni treni purtroppo sono abbastanza fatiscenti, perché le stazioni sono spesso sconnesse dal resto del territorio dei vari comuni e difficilmente avvicinabili. Quindi c'è un impegno sicuramente encomiabile per far sì che questa infrastruttura, che è un'infrastruttura strategica, possa migliorare. Tenete presente che è l'unica linea su ferro nel quadrante sud-ovest del territorio milanese. Tenete presente che permette di collegare anche due regioni, perché con la Milano-Mortara si può andare proseguire poi verso Alessandria, eccetera. E tenete presente che vivrà una nuova centralità legata al fatto che di fatto passa già oggi in molte delle principali fermate, anche delle metropolitane, con altre si interseca con altre linee e raggiunge praticamente tutte le principali università milanesi, se ci pensate. Con l'avvento dell'M4, chiaramente anche San Cristoforo, qua vicino a noi, diventerà uno snodo strategico. Per il momento solo nei documenti si è previsto, oltre al potenziamento della S9, si parla di una nuova linea che dovrebbe essere la S16, di cui fatico ancora a capire quale sia il tragitto, perché se non ho capito male parte da Rho. Non so come faccia a venire giù, ma mi fido. Forse ne sa qualcosa in più Andrea Smassacra, che è il nostro esperto di trasporto ferroviario. Però detto questo, è impredicato sicuramente un'azione congiunta, bipartisan, io spero, di potenziamento di quella che è attualmente la linea. La consulta non ha costi, la consulta è un luogo di confronto, può avanzare proposte, pareri non vincolanti, come dicevo, ha il grande vantaggio di poter far dialogare comuni diversi, sia politicamente, che insistono su aree comunque di un territorio molto esteso, con esigenze chiaramente anche diverse, ma tutte accomunate senza dubbio dal favorire il trasporto pubblico verso Milano. E direi che senza particolari problemi possiamo sottoscrivere l'adesione alla consulta. Allora, viene eletto, il presidente viene eletto, Di solito è il sindaco di Vigevano, solitamente. O delegato, sì. E, però, insomma, diciamo che il presidente è quello che poi ha l'onere di tenere un po' le fila. Le riunioni si svolgono via via nei vari territori in virtù di quali, del comune che mette a disposizione gratuitamente lo spazio per potersi riunire. Potremmo anche essere noi a farlo, insomma, nel prossimo periodo, anche perché da tempo credo che nel sud-ovest milanese non è stato, come dire, non affrontato il tema, perché il tema è stato affrontato, però le tante discussioni anche sulla M4 hanno un po' forse oscurato invece lo sviluppo della S9.
Grazie. Interventi? Massacra, prego. Allora, era vero allora.
Vabbè, buonasera a tutti. Allora, in realtà il tema del trasporto pubblico locale sarà un tema chiave nell'immediato futuro, neanche troppo in là, perché l'abbiamo visto, insomma, lo stiamo vedendo adesso, un caro carburante del tutto speculativo, quindi sull'uso delle auto, che va a mettere in difficoltà molte persone che si spostano. C'è anche arrivata la direttiva europea del divieto di commercializzazione di auto a benzina nel 2035, come se per quel momento lì, insomma, le strade fossero tappezzate di colonnine per ricaricare le auto, come se i box privati potessero sostenere con la corrente la ricarica dello spinotto come si fa col cellulare, insomma. Probabilmente poi veramente ci sarà la necessità di andare a potenziare il trasporto pubblico locale su ferro. Un treno trasporta moltissimi passeggeri, quindi che vuol dire molte auto in meno. Ovviamente è un tema che secondo me andrebbe anche allargato e volendo nella consulta se ne potrebbe anche parlare, non solo sul servizio passeggeri che da noi riguarda l'S9, che fa parte almeno fino a un pezzo della Milano-Mortara-Alessandria, ma che poi per noi arriva fino a Saronno, quindi alla parte nord, in vecchia industriale o tuttora industriale, insomma, se vogliamo, della Milano di un tempo. L'altro tema grosso, risorse infrastrutturali permettendo, e se dovesse esserci realmente il raddoppio della linea, che prosegue su un binario solo poi, dopo Albairate, è anche il trasporto merci, che sgraverebbe di gran lunga il traffico dei camion e che andrebbe, secondo me, anche a porre una pietra tombale, magari no, ma di sicuro, insomma, uno stop alla tanto discussa tangenzialina che dovrebbe tagliare il parco agricolo. Ovviamente potenziando il traffico merci e passeggeri si andrebbero anche a togliere, insomma, due potenti ragioni di creazione di una strada in un patrimonio verde nell'area più inquinata d'Europa. Bene anche che si creino dialoghi e sinergie tra i paesi di provincia, la provincia anche più lontana, quale appunto Mortara, Vigevano, che poi è dall'altra parte, Parona, Ozzero, a controbilanciare una tendenza un po' sempre milanocentrica. Quindi, cioè, la città metropolitana deve allargare il suo sguardo e il suo spettro, e l'epidemia l'ha dimostrato, cioè Milano da sola, senza l'indotto di chi ci va, non vive. Quindi anche i comuni della città metropolitana è giusto che si organizzino e che facciano valere le proprie istanze, oltretutto istanze che non sono solamente amministrative, perché poi, insomma, fa parte anche rappresentanze di chi il servizio lo usa e talvolta è soggetto in realtà a dei disservizi, perché poi la Milano-Mortara è una delle linee sia di mezzi che di infrastrutture che dà più problemi statisticamente in Lombardia. Quindi, insomma, colgo l'occasione per dire bene e invitare chi sarà del nostro comune, il sindaco, il suo delegato, insomma, rappresentarci, a intavolare un dialogo molto ampio sul trasporto pubblico locale, perché di qui a 10 anni, forse meno, sarà veramente lo snodo su cui giocare la mobilità della locomotiva d'Italia, perché la regione Lombardia allargata nel senso anche di quella del nord, della pianura padana, è effettivamente la parte trainante dell'Italia, in attesa che Roma si muova anche per un piano di sviluppo del mezzogiorno, perché l'Italia senza il mezzogiorno non va da nessuna parte, non ce la fa. Una mezza Italia non ce la fa.
Grazie. Altri interventi? Raimondo, prego.
Nel mio peregrinare lombardo con Fratelli d'Italia sono stato quasi 2 anni a Vigevano a fare il commissario. Ho curato tutta la parte delle ultime elezioni e mi sono reso conto che la questione del pendolarismo in quella città e soprattutto della tratta Milano-Mortara è essenziale per tutta quella zona lì, anche perché Vigevano è una bellissima città che però sostanzialmente dal punto di vista delle infrastrutture e della mobilità è isolata. Se salta il ponte perché c'è un incidente, qualunque cosa sul Ticino, o anche problemi sulla rete ferroviaria, sono completamente fuori dal mondo, e ovviamente questo è un problema. Ed è tutto collegato perché tutta la fascia, insomma, che arriva fino a Corsico, Cesano, Milano, quindi diventa importantissimo. Adesso stavo assumendo qualche informazione interna, perché ammetto di non aver avuto modo su questo punto di documentarmi, ma mi riferivano appunto che questa è una consulta che viene proposta dal Comune di Vigevano, peraltro su iniziativa di un nostro consigliere delegato, credo sia ovviamente positiva, perché mette per la prima volta al tavolo, anche su un tema importante, siamo abituati come comune a sederci allo stesso tavolo per i servizi alla persona, per le conferenze di servizio di volta in volta, per tutta una serie di temi, anche sulla sicurezza quando si organizzano operazioni congiunte, diventa importante anche farlo su un tema come quello dei trasporti. Qui siamo in una situazione particolarmente che riguarda quella tratta lì, ma poi ovviamente una volta che i sindaci si trovano, le amministrazioni si confrontano, è bene anche allargare il quadro anche a tutta una serie di altre questioni. Quindi il nostro voto sarà favorevole, chiediamo solamente al sindaco di rendicontare al Consiglio Comunale puntualmente di quelle che saranno i vari step di questa consulta. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? No? Bene. Allora dichiaro chiusa la discussione. Pongo in votazione la quarta delibera avente ad oggetto la consulta intercomunale permanente per i trasporti pubblici locali. Approvazione del regolamento. Chi è favorevole? Unanimità, mi sembra. L'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. L'ultima delibera riguarda l'approvazione del regolamento in materia di diritto di accesso civico, semplice e generalizzato dell'accesso agli atti. Sostanzialmente faccio una piccola, brevissima relazione io. Adesso mi sembra l'entusiasmo, mi sembra eccessivo. Però devo dire che però il tempismo era anche a farlo apposta, non si riusciva. No, comunque. Bellissimo. Meglio, guarda. Se la organizzavamo non riusciva.
È vero.
Ma no, anche perché allora è un regolamento, quindi comunque istituzionale, ha fatto già i passaggi in commissione. Scusate. Ha fatto già i passaggi in commissione, riguarda un argomento importante che ha avuto un'evoluzione almeno negli ultimi 30 anni, a partire dal 90, dalla legge 241 del 90. E siamo qui oggi a cambiare un regolamento che nostro mi pare sia del 94, perché lo scriviamo alla fine, sostituisce un regolamento che noi avevamo comunque anche noi da parecchio tempo, e di fatto lo adeguiamo a quella che è un po' la situazione che si è venuta a creare dal punto di vista di trasparenza, degli atti amministrativi e di voler comunque coinvolgere anche i cittadini e renderli, se volete, anche partecipi, insomma, della nostra attività. divide un po' i vari accessi, accesso civico semplice, civico generalizzato e documentale. Sostanzialmente, perché divide tre tipi di atti. Ci sono degli atti che siamo obbligati a pubblicare, penso anche alle nostre dichiarazioni dei redditi, curriculum vitae, altre cose lì, e quindi in questo caso qui si ha la possibilità di richiederle dei documenti che noi abbiamo già l'obbligo di pubblicare. Dice, perché li deve richiedere? Perché a volte magari uno li vuole anche in copia, o perché non sono pubblicati, e quindi potrebbe da questo punto di vista richiedere dei documenti obbligatori, e poi in quel caso scatterebbero anche delle segnalazioni e delle sanzioni. C'è poi un accesso civico generalizzato, viene chiamato così, che riguarda un po' il Freedom of Information Act, per cui il FOIA, per cui si ha diritto ad avere conoscenze di tutto quello che l'amministrazione è in possesso, con determinati limiti che possono essere legati a interessi pubblici, a controinteressati, e quindi anche in questo caso la particolarità è che anche la richiesta non deve essere necessariamente motivata, per cui ci sono dei documenti, io lo chiedo perché come cittadino voglio venire a conoscenza di questo documento. Anche qui ci sono dei limiti che valgono un po' per tutti, per cui tutte queste richieste non devono essere di intralcio all'amministrazione, quindi non posso arrivare a dire datemi tutte le copie di tutto l'archivio del comune di Cesano Boscone. Primo, perché è generico, e poi perché comunque ha un costo, perché comunque sia c'è un rimborso che deve essere pagato in caso di richiesta di queste copie, e poi perché comunque non deve essere di intralcio all'amministrazione. Rimane poi quello che è chiamato l'accesso documentale, che era il vecchio accesso agli atti, il famoso accesso agli atti, quando qualunque cosa devi fare, notaio, devo fare l'accesso agli atti in comune, ma in quel caso lo devi motivare, devi avere un interesse diretto e quindi devi fare una richiesta in modo diverso, insomma, da quel punto di vista. Il regolamento in sé è diviso in questi tre settori, alcune norme sono richiamate allo stesso modo perché riguardano entrambi, cioè tutti e tre i tipi di accesso, il resto è abbastanza tecnico. Quello che si fa stasera è aggiornare 30 anni che sono passati dall'ultimo regolamento e normative che stanno cambiando. Poi so che ne avete anche già discusso anche in questo caso in commissione, quindi non mi dilungherei più di tanto sull'illustrazione, però se ci sono chiarimenti, ho preso anche articoli per approfondire, nel caso ci fossero domande, senza però musichette, le domande. Quindi in questo caso le lasciamo. Quindi è aperta la discussione. Allora, no, va bene. C'è il sindaco che mi vuole replicare. Io direi di no, ma sul fuoco. Vabbè. Allora, il sindaco a conclusione, perché avevo promesso un consiglio di 2 ore, ci siamo. No, scherzo. Sindaco, prego.
No, va bene.
Non volevo toglierti la parola. Se c'è un...
No, stavo riflettendo sull'impatto di tutti questi accessi agli atti rispetto anche ai nostri uffici, l'URP, eccetera. Riflettevo a mente alta, nel senso che già adesso, soprattutto con tutta la questione del bonus del 110%, insomma, siamo abbastanza sotto assedio in questa fase.
Per come è scritta la norma, perché chiede di avere la conformità urbanistica, dove la vai a cercare? In comune, dicendo... E poi nessuno la trova, perché giustamente chi va mai a guardare queste pratiche? No, va bene così allora. Dottoressa, vuole il microfono?
No, votazione.
Votazione, ok. Va bene, vuole andare.
Oh.
Così è brutto, siamo stati anche bravissimi. Capisco che la compagnia non sia delle migliori.
No, per carità.
Va bene.
Chiacchierare volendo.
Ok, dai, torniamo seri. Chiudo la discussione e pongo in votazione l'approvazione del regolamento in materia di diritto di accesso civico semplice, generalizzato e dell'accesso agli atti. Chi è favorevole? All'unanimità. immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Non ho altri argomenti, a breve vi farò avere la data del Consiglio sulla base anche di tutte le comunicazioni. C'è un'ipotesi che la possiamo anticipare, non si sa. Forse il 19 luglio potrebbe essere, martedì 19 luglio, però ve lo confermo a brevissimo, in modo poi da poterlo fissare. Non ho altri argomenti, quindi dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 14 giugno 2022. Grazie.